Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Bentornati in diretta con Carta vetrata, bentornato Piero Di Nepi che ci ha raggiunto.
Buongiorno a tutti da Piero Di Nepi, buongiorno a tutti e buona domenica.
Santa Marinella Docet, quanti amici hai incontrato in quella splendida località marittima laziale?
Beh, splendida con molte virgolette, il mare è depurato ma è bello, comunque ho incontrato i nipotini più che altro, nel senso che alla mia età si bada ai nipotini.
Benissimo, e anche noi abbiamo una nostra nipotanza, un nepotismo nei confronti di Sant'Arcangelo dei Teatri, perché gli vogliamo talmente bene che gli chiediamo quest'anno a che edizione sei arrivato e con che successo. Rodolfo Sacchettini da Sant'Arcangelo di Romagna, ciao.
44esima, ciao a tutti.
Che non sono i gatti, quindi 44 gatti sarebbero simpatici, invece sono 44 edizioni, bellissimo numero.
Complimenti, complimenti, 44 edizioni.
Come manifesto la tigre più che
il gatto.
Sempre felini sono.
Ma raccontaci un po' come arrivi a questa direzione, perché noi sappiamo che tu sei una persona molto preparata nel campo soprattutto dell'italianistica ed è un esperto di teatro contemporaneo, di tante iniziative. Sei toscano della zona, se non ricordo male, Fiorentina, sì. Esatto, sei proprio vicino al Teatro della Pergola, se non ricordo anche male, abiti proprio in pieno centro, quindi in una città fantastica e vicino a uno dei teatri più importanti, ex Eti anche lui, perché apparteneva come il Valle di Roma a quella gestione pubblica di cui abbiamo parlato la domenica scorsa con il nostro amico Umberto Croppi, ex assessore alla cultura, che proponeva una gestione come per la Pergola, anche per il Valle, non totalmente privata, perché l'esperienza del Quirino ha dato dei risultati abbastanza fallimentari. Ci dispiace molto perché era partita in pompa magna con tante buone iniziative e sembra che non ce la faccia ad andare avanti. Quindi teatro può essere solo pubblico? Ecco, questa è una prima domanda.
Ma il teatro no, può essere, può anche trovare delle forme ibride naturalmente, ma già esistono. Diciamo che più che altro è la funzione che ricopre che deve essere naturalmente pubblica, o almeno se si vuol parlare di teatro e non solo di spettacolo, sono differenze queste che la storia del teatro italiano degli ultimi decenni ci insegna a tenere presente. Lo spettacolo non è uguale al teatro, a volte dentro lo spettacolo si può trovare tantissimo teatro e dentro il teatro magari si trova ben poco, però insomma sono due cose che hanno progettualità diverse.
Però si ha la sensazione che sia anche un problema di educazione del pubblico. Sembrerebbe che il pubblico degli ultimi 20 o 30 anni si sia disaffezionato al teatro, ma non per colpa del teatro, per colpa proprio del modello culturale che vige nella società italiana. Cioè a Londra o a Parigi o a New York i teatri non sono vuoti, non si trova difficoltà, la gente ha la cultura del teatro. Mi sembra che in Italia, insieme a molte altre cose, con il dilagare della cultura, io la chiamo, ormai la chiamo twitterante, ma prima è stata la cultura drive-inante, cioè la gente si è disaffezionata in qualche modo, è cultura, o no?
Sì, sicuramente gli elementi potrebbero essere tantissimi. Diciamo che il teatro tra le arti forse è una di quelle che assorbe di più quelli che sono i tempi di oggi, i tempi insomma in cui viene realizzato, come dire, assorbe le spore del contemporaneo, nel bene e nel male, e ci mette più tempo anche a rielaborarle, pur avendo, come dire, degli strumenti ancestrali antichissimi. Quindi, come dire, molto teatro è andato avanti a specchio con la televisione, non distinguendosi, e questo naturalmente ha creato dei grandi equivoci con cui oggi ci confrontiamo.
I tempi del teatro poi sono i tempi dell'attesa, della penetrazione all'interno di un testo attraverso anche degli spazi che sono i famosi tempi della scena, che sono fatti anche di tanto silenzio. Io adoro Beckett, adoriamo insieme con Piero tutto il teatro dell'assurdo, sappiamo che Sant'Arcangelo dei Teatri con tante sue proposte è in quella filiera, non è certamente quel teatro che possiamo vedere a Roma al Sistina, ecco, qualcosa che ha a che fare con la proposta, quindi un teatro di proposta, un teatro veramente festivaliero, quando invece vediamo, ahimè, dei festival in giro per l'Italia, ma non voglio far nomi, come anche nel mondo, che sono diventate semplicemente delle rassegne del teatro commerciale, che poi vedremo magari da settembre in poi.
Sì, è un po' la sua storia, noi cerchiamo di tenere in vita e di rinnovare quella che è la storia di Sant'Arcangelo, che nasce nel 71, quindi post 68, con il cosiddetto nuovo teatro di cui era stato stilato il manifesto solo pochi anni prima. È una storia straordinaria in Italia, è un momento in cui veramente il teatro italiano non ha nulla da invidiare al teatro del mondo, insomma, sono gli anni di Carmelo Bene, di Leo e di tutte i nomi, come dire, che hanno rivoluzionato la scena italiana ed almeno europea. E da lì in poi Sant'Arcangelo entra dentro a quello che è il Terzo Teatro, dal 78 in poi, diciamo che è un altro movimento quasi globale, potremmo dire, e oggi continua a reinventarsi in un momento in cui grandi ideologie estetiche forti per quanto riguarda il teatro non ce ne sono, per cui è tutta un'esplorazione, una ricerca di altro tipo, ma cercando di mantenere la medesima radicalità.
Ti lasciamo alla conclusione, oggi giornata finale, si tireranno i bilanci e magari ci risentiamo per una botta non più a caldo, ma una risposta a freddo, quando i risultati ti faranno anche pensare di più come organizzatore, come corresponsabile della direzione di questo importantissimo festival, su che cosa farne anche durante l'anno, perché ricordiamo a tutti che Sant'Arcangelo dei Teatri è una iniziativa, è una programmazione che si svolge poi durante tutto l'anno, non ci lascia mai soli.
Esatto, grazie mille. Noi adesso chiudiamo con questa edizione, anche un triennio di lavoro, in cui uno dei punti a cui abbiamo tenuto più è stato proprio quello di tenere la brace accesa anche durante i mesi invernali, perché il teatro appunto va costruito anche giorno per giorno e più che consumato ne va fatta esperienza.
Attenzione al focolare, fuoco, fuoco, fuoco per tutti gli amici in ascolto. Alla prossima!
Alla prossima, buon lavoro, buon lavoro.
Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, siamo finalmente collegati con Nasser Atahalla, un caro amico, un cittadino italiano che grazie alla scrittura di Luciano Zanardini è riuscito a diventare un personaggio nazionale, perché con il libro delle edizioni paoline Nasser da clandestino a cittadino, una storia vera, è l'uomo nuovo, è l'uomo che ci mancava per dire che Brescia, questa città importante del Lombardo-Veneto, perché sappiamo quanto stette anche sotto la Repubblica Serenissima di Venezia, in quanto non è stata solo città lombarda, ma è stata anche città toccata, e lo si vede benissimo in Piazza della Loggia, da quella serenissima conoscenza dell'Oriente. E un Oriente che ci è vicino, un Medio Oriente che ci è vicino, appartiene Nasser. Nasser egiziano, nome da re, è diventato re di tre bellissime iniziative imprenditoriali. Partiamo naturalmente dalla più importante, la storica osteria Il Gambero Rosso di Brescia, ma ricordiamo ai nostri ascoltatori anche lo Scampo d'Oro e il ristorante Piro. Come stai, Nasser?
Bene, bene.
Buongiorno, buongiorno Nasser, buongiorno.
Noi siamo felici di averti con noi, perché avere un uomo come te che ha scelto l'Italia è un onore per l'Italia, perché vuol dire che siamo ancora un paese attraente, non solo di passaggio, come molte volte si dice, ma anche per rimanere, perché noi vogliamo che l'Italia non sia un paese di transito, come molti dicono. Dice, le persone arrivano in Italia, ma l'idea è quella di andarsene più al nord, dove i posti di lavoro sono migliori, dove l'ospitalità è maggiore, mentre noi crediamo ancora che l'Italia possa essere quello che è sempre stata e secondo me deve tornare ad essere, un paese ospitale. Ecco, dici la tua, perché non vogliamo metterti in bocca dei giudizi positivi che magari non hai avuto sempre. Dici qualcosa magari di negativo sul tuo arrivo in Italia.
Grazie mille, buongiorno a tutti, sono contento per essere con voi. Il libro racconta la mia storia, tutto quello che è stato scritto è vero. Ti tratta...
Sì, io sono Piero, l'ho letto con molta attenzione il libro.
Ti tratta di molti valori. La fede che mi ha aiutato nei momenti di sofferenza, per lontananza della mia famiglia e del mio paese. nel momento di sconforto per il viaggio faticoso, rischioso, per la delusione di non trovare subito quello che ho immaginato prima di partire. Grazie alla mia dinaccia ho saputo affrontare soprattutto un momento difficile. Il libro racconta tanto la storia, molto bella e molto positiva.
Sì, 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 in questo momento poi non è per dare buone notizie in un momento in cui tutti i giorni dobbiamo leggere di persone che muoiono in condizioni terribili durante la traversata, però ecco, una storia a lieto fine non ci consola di quelle che finiscono male, però può essere di aiuto in un momento perché noi italiani quando vediamo i salvataggi in mare, quando vediamo le persone salvate, tra cui dati bambini, Ci si apre il cuore, però quando vediamo persone che sono morte in circostanze terribili o annegate nelle stive delle navi, poi stamattina ho inteso notizie ancora peggiori, cioè nel senso che su queste navi che trasportano queste persone in condizioni terribili, poi c'è come una gerarchia, cioè chi paga di più viene trasportato meglio, chi paga di meno viene messo nelle stive dove rischia la morte non solo se la nave naufraga ma anche per mancanza d'aria, insomma.
Nasser, noi ti dobbiamo salutare, però prima di salutarti ti vogliamo ripetere grazie ancora di aver scelto l'Italia, perché l'Italia vuole e deve, direi un imperativo, essere il paese che è sempre stato, un paese ospitale dove le persone come te devono trovare accoglienza. Ma una battuta la dobbiamo fare.
Prego.
Un amico, un fratello, un padre, un nonno per i tuoi figli. Piro, chi è per te Piro?
Allora, Piro per me è un socio all'inizio, è diventato un padre e nonno dei miei bambini, è veramente un personaggio molto, molto bravo e mi ha aiutato tantissimo, mi ha aiutato soprattutto, quasi accolto del mondo italiano e mi ha aiutato anche a inserire del tessuto italiano, mi ha insegnato tantissimo del modo di lavorare, anche del modo di comportarsi. Ed in Italia mi ha insegnato la prima cosa, il rispetto e l'aiutare la persona, dare il bene di tutti, anche è veramente una persona molto importante nella mia storia. Grazie a tutti,
grazie, alla prossima. Grazie,
grazie
a te,
grazie, e auguri fortissimi.
Grazie mille, ti aspetto al ristorante. Grazie mille, grazie a tutti,
ciao ciao.
Carta vetrata.
Cristiano Draghi, da Rovigo o da Venezia, non abbiamo ben capito, perché ti stai muovendo molto in questo periodo e soprattutto hai in mente di farci parlare con Alessandro Russello, un direttore friulano del quotidiano di Venezia, il Corriere del Veneto, se non ricordo male.
No, allora, precisiamo tutto. Intanto io adesso sono a Cantagallo, diretto verso la Toscana, e andremo a Casale Marittimo, laggiù vicino a Cecina, vicino a Bolgheri o quello che volete. Qui a Cantagallo, sai, opera arditissima sull'autostrada, questa autogrill, no? Che quando ero bambino mi piaceva moltissimo e ci si mangiava con la veduta sull'autostrada. Invece Alessandro Russello è bravo direttore del Corriere del Veneto, che ha sede centrale a Padova ed è l'inserto, il panino, il tandem, l'allegato del Corriere della Sera per tutto il Veneto, quindi anche Venezia. Con lui ci colleghiamo, immagino, da Padova.
Sì, ci stiamo mettendo in contatto, ma prima di parlare con lui volevamo affrontare con te gli argomenti spinosi che in qualche modo gli chiediamo conto, nel senso che sono due in particolare, no? Il MOSE, quello che ha significato le mancanze organizzative e le corruzioni da appurare, da verificare, e gli indipendentisti, due argomenti che sono entrambi di grande interesse. Alessandro Russello, ci hai raggiunto?
Sì, ciao, ciao a tutti, sono qui.
Ben arrivato.
Ciao,
allora,
buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
La parola a Cristiano Draghi.
Beh, allora, i temi, perché questi due temi, MOSE e indipendenza? Perché sono i due temi caldi della cronaca degli ultimi tempi, quelli ai quali il Corriere del Veneto, come tutti i quotidiani del Veneto, hanno dedicato la maggior parte dei titoli. Pensate alla scoperta del famoso nuovo tanco, arresto di un bel gruppo di secessionisti veneti, e intanto tutta la questione MOSE che si sta ancora trascinando se ne parla ancora in questi giorni per la questione Galan, cioè se arresto sì, arresto no, e c'è autorizzazione a procedere da parte del Parlamento e così via. Insomma, due temi belli caldi che hanno sicuramente reso il mestiere di Russello appassionante in questo periodo, anche se stressante. Forse era meglio questo Veneto più tranquillo, un po' lattiginoso degli ultimi tempi.
Ma il Veneto in realtà da un po' di anni, direi da almeno un paio di decenni, che non è tranquillo, ma forse proprio perché rappresenta una terra di frontiera su alcuni temi come la politica e come l'economia, lo abbiamo visto, e come anche diciamo una ricerca di neosviluppo all'interno di un'Italia che si sta riprogettando al di là del modo in cui ad esempio il Veneto negli ultimi 50 anni per farsi del bene si è fatto del male, costruendo una miriade di capannoni molto utili uscire dalla miseria, ma inutili nella visione di un futuro in cui il valore aggiunto sarà il tema della bellezza. Per cui è un Veneto in fermento che è il cui, ad esempio, se parliamo degli indipendentisti, le ragioni sono storiche, sebbene tenute sotto le braccia per tanti anni, che si sono fuse con una sorta di rivendicazione di centralità di un Veneto produttivo con un PIL altissimo, il PIL della provincia di Vicenza è come il PIL del Portogallo, per cui voglio dire si sono fuse queste due, diciamo così, questi due ambiti, quello di questo grande rincorso allo sviluppo, al benessere spesso frustrato dalla burocrazia, e una sorta di storica rivendicazione di autonomia. L'una viaggia, diciamo così, cioè la dimensione economica assolutamente da sola rispetto all'indipendenza, perché da parte degli imprenditori del ceto dirigente veneto c'è pochissima attenzione sull'indipendenza. Un recente sondaggio fatto da Fondazione Nord-Est proprio presso migliaia di imprenditori ha rivelato che solo il 3% degli imprenditori veneti, delle categorie venete, così amerebbe un Veneto indipendente. E quindi cosa che conferma diciamo così la grande bugia costruita dagli indipendentisti del Veneto con quel loro fantomatico referendum, che in qualche modo con un'operazione di fact checking il mio giornale ha smascherato, verificando alla fine che i famosi 2,5 milioni di voti che dichiaravano il plebiscito.eu, che è il sito che ha organizzato questo referendum.
Ma c'entra niente Luca Zano Cantarutti che abbiamo ascoltato qualche puntata fa?
Ma Cantarutti è uno dei tanti dell'arcipelago, non penso che sia all'interno di plebiscito.eu. Cantarutti comunque poi... Tutti...
Assolutamente no.
No, Cantarutti è un costituzionalista, tra l'altro, mi pare che sia un avvocato. Comunque, diciamo che tutto l'arcipelago degli indipendentisti del Veneto, che politicamente negli ultimi 10 anni valeva lo 0,2% dal punto di vista elettorale, di fronte a quel famoso sondaggio naturalmente ha chiuso gli occhi, perché la battaglia dell'arcipelago degli indipendentisti è sull'indipendenza del Veneto. Dopodiché ci siamo resi conto che al massimo erano 100.000, non voti, 100.000 contatti attraverso questa operazione di controllo da parte di quattro
città americane.
Sì,
ecco, se posso fare un piccolo intervento, sono Piero Di Nepi, devo dire non perché sono romano e quindi non ho nessuna nostalgia per lo stato della Chiesa, che pure porterebbe dei vantaggi a questa città, lo dico tra il serio e il faceto.
Ritornerebbe pure il Boiaccio, attenzione.
Ammesso che sia mai finito, credo lo stato della Chiesa porterebbe vantaggi a questa città. Comunque, quello vorrei dire, a parte le battute più o meno felici mie, intendo dire, cioè mi sfugge la razionalità, la razio politica di questo tipo di cose, cioè quasi che ci fossero persone che vivono su un altro pianeta, cioè con quello che è successo in Jugoslavia negli anni, all'inizio degli anni 90, quello che adesso sta accadendo in Ucraina, ma è possibile che le persone non si rendano conto che si comincia per gioco, si comincia per scherzo, si comincia a dire abbasso la burocrazia, abbasso l'amministrazione, poi si finisce con le armi in mano? Guardate che il passo è breve, cioè non perché tutti, devo dire, non ci si rende conto, cioè, ma perfino la guerra civile americana è cominciata in qualche modo,
sì,
quella è cominciata fra il serio e il faceto, qualche
guarda,
libro, la capanna
Cristiano Draghi a tre la conclusione, che fra poco entriamo in GR, vai.
Beh, senti no, la conclusione è questa, che il Veneto è veramente un laboratorio d'Italia dove le cose potrebbero maturare al meglio o appunto anche al peggio. Io punto tutte le mie carte sull'Europa e sugli Stati Uniti d'Europa, e se, so che Rossello la pensa esattamente come me, ma a lui bisogna dire proprio bravo, perché sta facendo un gran lavoro. E a tutti gli ascoltatori deve dire buone vacanze, ora speriamo di stare bene, un mesetto, va là.
Sì, basta che non sorvolate territori dove sono in corso guerre di indipendenza, magari.
Io vi ringrazio e vi rassicuro, il Veneto non è assolutamente con gli indipendentisti, il Veneto guarda il futuro, guarda l'Europa, il Veneto che conta, che fa, che produce, che pensa, volontariato compreso, guardano tutti l'Europa.
Poi direi, lei mi pare che è di Palmanova.
Io sono nato, ma sono mezzo siculo, perché mio padre era siciliano, io di Palmanova, quindi sono un abusivo in questa terra.
Beh, non è vero, non è vero.
Pur essendo vissuto qui sempre.
Pensiamo alla Cerracchiani che dirige il Friuli, eh. Noi abbiamo un presidente romano della regione.
Esatto. Abbiamo colonizzato il nord, come i terroni.
Ma forse, secondo me, i veri padroni non sono quelli che prendono gli schiaffi governando di prima posizione, ma sono quelli che detengono le proprietà, insomma, sì. Io penso anche a tutto il mondo che dietro la grande azienda, i vini, tutto quello che c'è all'interno della creatività e della bravura.
Sì, guardate, a tutti questi non frega nulla dell'indipendenza, sono tutti internazionalizzati, esatto. Guardano l'Europa, guardano il mondo. Il Nord-Est, si dice, non esiste più, esiste il mondo.
Bene.
Perché è nel mondo che si colloca il Nord-Est.
Benissimo, benissimo, grazie.
Grazie Alessandro Rossello, veramente prezioso, e speriamo di conoccerci presto a Padova,
volentieri.
Dove verremo di sicuro a omaggiarla e a dirle grazie per il suo lavoro che sta facendo.
Grazie a voi, buon
arrivederci,
lavoro a voi,
alla prossima.
Buon lavoro a voi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, bentornato Antonio Monaco, presidente dei piccoli e medi editori. Argomento all'ordine del giorno, spinoso ma anche piacevole, che è quello della vera posizione, della vera limitazione tra chi appartiene all'indipendenza editoriale e chi invece appartiene ad altre logiche, quindi ad aziende che magari traggono profitto non tanto dal fare libri quanto da un sistema più ampio che può contenere al suo interno anche altri tipi di attività o anche semplicemente finanziarie di borsa, quindi quotate magari sulla borsa di New York o di Londra. Ma veniamo all'argomento, quindi piccolo e medio editore. Piccolo e medio editore indipendente. Quando si può dire veramente che un piccolo e medio editore indipendente lo è e quando non lo è più? Quando incomincia ad essere invece non indipendente? Cosa vuol dire poi questa parola, indipendente nell'editoria?
Ecco, su questo argomento molte volte diciamo ci si è divisi, perché sembrava di mettere in gioco soprattutto la qualità del progetto, la possibilità effettivamente di essere liberi nelle scelte, e queste cose ovviamente c'entrano, sono importanti, però diciamo bisogna forse dare un connotato un po' più oggettivo, e da questo punto di vista l'Unione Europea ha definito abbastanza bene diciamo il concetto di piccola e media impresa, che può essere applicata evidentemente anche all'editoria. Le caratteristiche sono legate alle dimensioni del fatturato, e quindi in questo caso il piccolo viene considerato fino a 10 milioni di euro nel concetto che abbiamo diciamo in Europa, viene considerato dal fatto che la proprietà diciamo di quell'azienda deve essere di un altro soggetto che ha le stesse caratteristiche, cioè deve essere piccolo e medio. Se oltre il 25% di una impresa editoriale è posseduta da qualcuno che non ha quelle caratteristiche, quindi che non è un editore piccolo e medio, non è un editore indipendente, non lo è neanche il soggetto finale, perché ovviamente conta chi prende le decisioni.
Quindi editore puro lo puoi continuare ad essere, pensiamo a tante case editrici nel mondo che fanno solo case editrici, e invece non lo sei più quando per esempio all'interno dell'attività editoriale, della proprietà dell'attività editoriale, ci sono altri settori, pensiamo alle automobili, pensiamo ai farmaceutici, insomma molte aziende sono possedute per esempio dalle banche, grandi quotidiani.
Certo, se più del 20%, 25% di quella di una determinata società è posseduta da soggetti che non sono editori, non sono piccoli e medi, non hanno quei requisiti, evidentemente sei in un'altra area. Non che non sia legittima, figuriamoci, però diciamo non puoi essere più oggetto di particolare attenzione, di interventi speciali da parte dell'amministrazione pubblica, di una serie di regole che tutelano in qualche modo la tua presenza sul mercato.
Questo cambia molte cose, perché in questo modo noi andiamo a vedere anche la statistica, i risultati delle vendite, quello che oggi viene definito come marginale, i risultati di vendita della piccola e media editoria. Se alziamo questo ostacolo, questa asticella che separa il piccolo e medio tra il grande, vediamo che i numeri cambiano, perché se le aziende arrivano appunto fino a 10 milioni di fatturato, incominciamo a vedere che le percentuali non sono più così marginali. Ma quali sono le sorprese? A te la parola.
Allora, la sorpresa statistica è che passiamo dal 14% del valore della produzione italiana al 37%.
Ah, ci picchia. Quindi quasi uno su tre, anzi più di uno su tre di libri venduti apparterrebbe a questo settore.
Esattamente, se noi ovviamente semplicemente adottassimo questa diversa ripartizione, che però è quella che dal 2005 è stata applicata nell'ambito dell'Unione Europea per andare a definire in tutti i settori, quindi non è stata pensata per l'editoria, ma in tutti i settori quali sono le piccole e medie imprese, e quindi quelle imprese che devono, che sono la base del tessuto, che rendono fertile un terreno, perché domani ci siano grandi imprese, bisogna che ce ne siano di piccole e medie, valide e tante.
Sì, Antonio, sono Piero Di Nepi, vorrei una piccola osservazione, credo che appunto ti do del tuo, e tu sia la persona più adatta per una risposta. Cioè, credo che un fantasma si stia aggirando nel mondo economico ed anche editoriale italiano, cioè la morte dei grandi giornali, perché stanno morendo, anche se vengono tutti svita con sistemi che da letterati potremmo dire mesmerici, cioè molto, in maniera del tutto artificiale.
Mentre il mondo dei libri va un pochino meglio.
E insieme ai giornali alcune grandi riviste che praticamente non vendono più, ma i cui giornalisti continuano ad andare tranquillamente in televisione a pontificare, ma credo non si capisce bene a quale titolo. Tanto è vero che stanno più in televisione sicuramente che nelle redazioni, e nessuno ce ne voglia per questa osservazione. Ecco, dico però, questo fantasma che si aggira un giorno o l'altro uscirà sotto forma di scheda dall'armadio in cui è conservato, cioè la grande editoria sta collassando ed è trascinata a fondo dalla crisi della editoria periodica, cioè dei quotidiani e dei settimanali.
Tu pensi alla Mondadori?
No, non facciamo i nomi, non vogliamo
guardare. No, non si può.
Non facciamo noi, tu pensi che sia un'analisi giusta questa, che la grande editoria viene portata a fondo dalla crisi della stampa
periodica?
Allora, diciamo che noi vediamo quando questo viene annunciato è perché c'è la crisi della pubblicità. Diciamo sostanzialmente
esatto.
Della pubblicità tradizionale.
E sui libri non c'è.
Sì, ma poi anche dei costi fuori controllo, cioè delle spese pazze che ancora oggi i grandi quotidiani continuano a fare.
Certo, però dobbiamo fare la distinzione tra l'editoria libraria e l'editoria.
Ma spesso i soggetti hanno nello stesso gruppo,
sì,
sia i quotidiani sia i libri.
Certo, però è chiaro che se vai a vedere, è chiaro che, come dire, se un gruppo ha un fatturato 100, i libri rappresentano il 10 e altre formule rappresentano il 90, è chiaro che se lì vanno ad incidere di più certi valori, come la riduzione della pubblicità, come l'aumento di determinati costi, eccetera, è chiaro che questo può mandare a picco il soggetto, diciamo, aziendale. Però sul discorso, io diciamo nel ragionamento di prima mi limitavo al discorso dell'editoria libraria, ovviamente perché ogni cosa ha la sua peculiarità, e certamente nell'editoria non libraria ma periodica è certamente stata investita da internet in una maniera in cui l'editoria libraria non è stata investita. Ci sono delle caratteristiche, quindi bisognerà vedere cosa succederà domani, e nessuno può essere quello che vede il futuro con certezza, però certamente sono fenomeni che si stanno muovendo diversamente.
Potrei dire che come soluzione organizzativa sarebbe duopo opportuno fare una scissione di ramo d'azienda, separare proprio la partita IVA di un grande gruppo che fa quotidiani, fa televisione, fa quant'altro, che si regge in piedi soprattutto per la pubblicità, dal ramo dei libri, che invece si regge, devo dire, molto in modo in modo molto più sano, se mi permetti Antonio, attraverso la vendita in libreria, attraverso la vendita in edicola, attraverso la vendita ovunque, perché poi il libro si può vendere ovunque, però in realtà il libro si tiene in piedi per le aziende serie e sane, secondo me, non perché c'è nello stesso gruppo un altro ramo che finanzia il libro, o perché magari ancora peggio...
L'osservazione credo che sia più banale forse, meno ragionata, cioè mentre sta scomparendo il lettore dei quotidiani e dei settimanali, sopravvive ancora, forse sarà anche in ripresa, la quantità di lettori dei libri, magari anche degli ebooks, ma comunque anche della carta stampata.
Acquirenti soprattutto, diciamolo.
Sì, diciamo, è un dato di fatto, diciamo, la distinzione, pensare di distinguere rami d'azienda, eccetera, ovviamente sono scelte che sono legate alla situazione concreta della singola azienda, però il fatto di dire che il mercato librario in qualche modo è sempre stato un mercato più legato al prodotto e quindi alla qualità del prodotto. Bene. E quindi alla necessità di conquistarsi, diciamo, l'acquirente lettore, e ovviamente probabilmente ha rafforzato, concentrato delle energie, dell'intelligenza molto forte, diciamo, che gli dà adesso la caratteristica di resistenza in un mercato.
Comunque, ma diciamo una cosa molto banale, cioè con 10 quotidiani che costano 1,50 euro, cioè 15 euro, io mi compro un buon libro piuttosto che della carta stampata che contiene spesso informazioni che sono tali solo fra virgolette.
E alla
che
sera
domani
la
è esaurita. Certo, esatto. Domani esaurita, mentre acquisisco un contenuto che ha una durata, un valore e probabilmente anche una durata mentale, certo. Non solo una durata, diciamo, molto più ampia.
Grazie Antonio, però se ti dispiace un altro secondo rimani con noi, perché ti volevamo presentare, tra virgolette, ma insomma forse l'avrai già sentito, un tuo vicino di casa, Roberto Paravagna, perché la radio che tu conoscerai sicuramente, Radio Gold, ci ha fornito, certo, questo preziosissimo collaboratore che ci va, diciamo, a genio, veramente talmente bene che gli stiamo dando dei compiti specifici. Oggi è andato per noi a Rosignano Monferrato, dove ha scovato un episodio incredibile tra le pieghe della storia, un bersagliere nero che addirittura sfondò, aprì la breccia a Porta Pia.
Eccoci qua, ciao Alberto, un cordiale saluto ai nostri amici di Carta Vetrata, hai ragione. Dunque, il nome del protagonista è Michele Amatore, nome italiano, però adesso vedremo poi perché, che è una figura particolare di giovane uomo di colore che proveniva dal Sudan, una vita davvero intensa. Dunque, vi spiego a grandi linee la vicenda del protagonista. Da giovane in Sudan, la sua, tra virgolette, fortuna è stata quella di incontrare allora un medico italiano, Luigi Castagnone, che lavorava in Egitto, dove al tempo c'erano già molte imprese commerciali. Ecco, qui conosce
italiane, ricordiamo, italiane, perché italiani, esatto. In Egitto ci sono dai primi dell'Ottocento,
dal Settecento,
esatto, dal Settecento, chiedo scusa, professore, esatto. mi corregge.
Sì, ciao, sono Piero, infatti, sono Piero, ciao.
In questa località dove c'erano molte imprese commerciali, qui conosce quel giovanissimo, quel ragazzino che prenderà in sostanza con sé come un figlio. Il dottore arrivava da Quattordio, e qui arriviamo nell'Alessandrino, anche se per la verità non era originario di lì, ma in questa località, quindi a Quattordio, si porterà dietro il giovanissimo Michele Amatore, non è il suo vero nome, poi lo diremo dopo. Siamo intorno, dicevo, al 1800, il giovane di colore che ha un padre bianco, allora, tempi diversi insomma dagli odierni, nonostante tutto però nessuno ebbe mai da dire nulla. Il vero nome era Sulayam al-Nubi, quindi proveniente da questa località di Nubi. La sua vita si incrocia a quel punto con la decisione di La Marmora di creare il corpo dei bersaglieri. Siamo nel 1848, Sulayam decide, oramai perfettamente integrato, di arruolarsi nel corpo. Era stato nel frattempo battezzato, aveva abbracciato la religione cattolica, era cittadino insomma italiano al tempo completo. E combatte nelle guerre di indipendenza, siamo in quelle del 48, in quelle del 59, diventa
cittadino sardo, direi, cittadino sardo, cioè del Regio Sardegna.
Cittadino sardo, è vero. Diventa prima caporale, poi sergente, e infine addirittura capitano, quindi da una militanza normale nell'esercito diventa poi, arriva al grado di
capitano. Fa carriera.
Fa carriera. Ecco, ma come mai questa curiosità intorno a Michele Amatore, intorno all'allora Sulla Iam? Era il nome, Michele Amatore era il nome del vescovo di Asti che lo battezzò. Ecco, questo interesse intorno alla figura ha portato alla realizzazione di un libro purtroppo in questi anni è andato esaurito.
Introvabile.
Il titolo è introvabile, a meno che il comune non intenda ristampare. Il titolo è Il Capitano Moro di Roberto Alciati, edito nel 2001, edito dal comune di Quattordio. Tutto questo ruota intorno alla figura del primo militare di colore dell'esercito, allora sardo, come dicevi giustamente, esercito italiano, diciamo a grandi linee, diventato insomma capitano. E a Rosignano, Monferrato, esatto, ci sono le sue spoglie perché lì è morto il 7 luglio del 1883. E io non so quanto tempo ho ancora a disposizione.
Ma prima di farti concludere, naturalmente, volevo domandare ad Antonio, se è ancora in linea, che te ne pare di questa scoperta?
Ma è curioso, non ne sapevo nulla pur vivendo molto vicino, diciamo, a queste terre, come è curiosa tutta la tutta la storia italiana, ecco, in qualche modo. Quindi per ora sono semplicemente ben impressionato, diciamo, da questa informazione che mi piace.
Bene, bene. Allora, la conclusione a Roberto Paravagna, perché poi ci ha raggiunto Franco Angioni, che con Piero Di Nepi ci racconterà qualcosa di veramente curioso, come si fa la guerra oggi. Ma prima di sentire Piero e il generale, ancora una battuta a Roberto Paravagna.
Sì, grazie. Ecco, per concludere, pensate che questo giovane, questo ragazzo, si era talmente integrato, era talmente ben voluto, che quando ci fu l'eventualità allora di un duello con il Conte Doria a Genova, un personaggio con il quale l'Amatore aveva avuto allora un forte diverbio, addirittura i suoi commilitoni lo difesero, a tal punto un capitano si offrì di duellare al posto del giovane Michele con il conte. Il duello poi non ci fu, insomma, meglio per tutti, però questo per farvi capire la situazione di totale integrazione nella quale viveva questo giovane, che ebbe in sostanza, insomma, la fortuna di incontrare questo medico italiano.
E io voglio dire che la cosa che a me mi tocca più da vicino, che ha avuto il coraggio, la forza e l'onore di rompere quel muro che si chiama Porta Pia e di entrare, di rendere finalmente Roma città italiana e non più, come diceva prima Piero, papalina o perlomeno pontificia, non solo pontificia.
Esatto. Esatto.
Grazie Roberto, alla prossima.
Grazie a voi, a risentirci.
A risentirci, grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, bentornato al generale Franco Angioni, al professor Piero Di Nepi. Oggi un altro confronto sui nuovi conflitti, sulle tipologie, su come la guerra si svolgerà nel prossimo futuro, che vuol dire già oggi, già praticamente stasera. Parliamo chiaramente di droni, ma parliamo anche di guerre batteriologiche, di guerre ambientali. Piero.
Sì, naturalmente utilizziamo il modo congiuntivo va dovesse svolgersi piuttosto che l'indicativo, non diamo per scontato. Tra gli scenari di conflitto che vengono ipotizzati ci sono quelli dovuti a catastrofi ambientali incombenti, cioè dovute al mutamento climatico, alla progressiva scarsità delle risorse essenziali come per esempio l'acqua, nonché al confronto che potrebbe, come abbiamo visto in qualche caso, rasentare anche un aspetto militare per arrivare a luoghi del mondo finora tutelati o dalla natura stessa oppure da accordi internazionali. Per esempio l'Antartide è tutelato da un accordo internazionale che lo protegge da attività militari e occupazione politica, però sicuramente se ci fosse una crisi gravissima di risorse energetiche il petrolio si andrebbe a cercarlo anche lì, magari a costo di confronto militare.
Certamente, e quello che meraviglia l'osservatore, anche se possiamo considerarlo superficiale, è che nonostante la presa di posizione pregiudiziale verso il conflitto, verso la guerra, perché si ritiene, almeno nel mondo occidentale, che si abbiano tutti i mezzi per poter arginare l'estrema funzione umana, che è quella di uccidere, e purtroppo ci sono delle cause che possono far scatenare milioni di persone che non hanno, che non dispongono del benessere che invece nel mondo occidentale si è già diffuso. Quindi questi fenomeni devono essere assolutamente previsti e fare in modo che non determinino la necessità di un conflitto. Perché? Perché bisogna prevenire le reazioni estreme, che bisogna capirle. Quindi se un popolo è all'estrema carestia, non si può andare per il sottile e tirare in ballo argomenti di carattere spirituale o di carattere concettuale. È necessario che non ci sia la disperazione. È necessario che individui o persone o popoli arrivino al punto da poter dire meglio morire che continuare a vivere in questa maniera.
Certamente, questo, guardi, glielo posso dire aprendo una parentesi che potrebbe perfino essere imbarazzante, perché quando si valutano certi fatti del Medio Oriente, per esempio, gli psicologi hanno detto che per comprendere a fondo le reazioni israeliane di fronte a certe situazioni di crisi bisogna tenere presente che una collettività che ha subito un genocidio non conosce più una normalità nel suo disegno strategico, è portata a reagire in modo non irrazionale, ma comunque
estremo
o decisionista, certo, fino all'estremo, cioè non mi interessano le conseguenze ma devo prevenire, certo, il disastro,
certo.
Adesso quindi è molto difficile, cioè i luoghi comuni che vengono diffusi sull'eccesso di reazione da parte delle autorità israeliane in certi frangenti dovrebbero tenere presente questo, e questo non si tiene presente, e questo vale per tante altre, certo, collettività nel, certo, mondo, mica, cioè non c'è una, certo, specificità,
no.
Per esempio in certe situazioni africane estreme derivano anche dal fatto appunto di quello che l'Africa ha subito in passato, certo, a causa di interventi nostri,
certo,
anche
dell'Occidente, certo, e di conseguenza è necessario prevedere, perché queste ingerenze da parte della natura, da parte degli sviluppi che possono essere ciclici ma sempre dannosi, oppure possono essere determinanti e quindi senza un ritorno a uno stato più soddisfacente, sono, ed è possibile farlo, essere previsti, in modo che prevedere, prevenire è sempre meglio che reprimere.
Sì, oggi poi l'opinione pubblica spesso si alimenta di illusioni, cioè nel senso guarda la televisione, vede le file di cadaveri a mucchiaio, cioè tanto quello non mi riguarda, ma quello, guarda, sta in questo momento, certo, in linea a 3 ore di volo da noi, quindi, certo, è alla porta, è veramente alla porta di casa. Adesso un altro mito che si sta diffondendo con tutte le polemiche spesso ridicole del caso è quello del signore, che purtroppo è vero, dell'esperto che sta in una stanzetta come la nostra, sta manipolando dei terminali, maneggia dei droni, vede una colonna di SUV in Afghanistan, dice che il drone deve sparare, invece magari di essere una, anziché essere una colonna di terroristi o di insorgenti, è una colonna per una festa matrimoniale, no? Ecco, certo, quindi succede a questo. Però uno dei miti che c'è, cioè la guerra del futuro sarà automatizzata, la faranno i robot, poi però qui il generale ovviamente è il tecnico, chiamiamolo così, è l'esperto finale in materia, cioè dopo che hai combattuto con i robot devi andare a controllare il territorio.
Certo, ma questo mi fa ricordare quanto l'entusiasmo che destarono i ragazzi di Via Panisperna quando riuscirono a capire che probabilmente con l'atomo potevano avere la disponibilità di milioni e milioni di volte di più di quelli che erano gli esplosivi correnti. Certo, la scienza non va bloccata, è la gestione della scienza che preoccupa. Così come l'atomo ha dato vita all'ordigno nucleare e l'ordigno nucleare ha determinato milioni di morti in pochissimo istante, la stessa cosa può capitare per questa riduzione del rischio umano utilizzando i drones. Quindi il fatto che un drones abbia l'autorità, tra virgolette, di poter commettere degli errori senza poter essere penalizzato, perché povero drones non ha nessuna colpa, ci deve far pensare a una diffusione eccessiva di questa possibilità. Io i drones li vedo per la ricognizione, per le informazioni, per le telecomunicazioni, ma quando si tratta di reprimere, la responsabilità è sempre solo dell'uomo e di chi è responsabile di quell'azione umana.
Sì, questo adesso mi ricorda che negli anni, io sono appassionato di questo, negli anni 50 questi scenari di guerra sono stati anticipati da molti autori della cosiddetta fantascienza, e uno famosissimo è stato Philip Dick, che ha raccontato anche guerre combattute con gli automi, però queste guerre combattute con gli automi poi alla fine coinvolgevano anche gli esseri umani, certo, con risultati ancora più disastrosi. Quindi la guerra combattuta dagli automi non è una fantasia che è diventata, certo, realtà. Tant'è vero che però sempre sia i grandi paesi leader, la Cina, gli Stati Uniti, la Russia, ormai hanno generazioni di drones che sono programmati per prendere decisioni indipendentemente, cioè ti arriva alla finestra di casa e lui, in base a una serie di parametri, decide se tu sei uno da colpire o uno da risparmiare. Ecco, questa è una cosa abbastanza inquietante.
Una cosa è certa: non potremo mai penalizzare l'automa, perché la responsabilità è sempre solo umana.
Certo, questo è il punto, cioè, quindi la capacità di distinguere bene e il male.
Non dobbiamo dimenticarlo, e quindi non abusare della possibilità di non rischiare all'uomo, per fare in modo che chi da lui è governato possa commettere dei crimini. E in Afghanistan abbiamo già pagato.
Mi permetto una domanda. Io mi sono sempre posto una questione, no? Anche perché spesso nel cinema viene amplificata la sfida tra due rappresentanti di estreme posizioni, di opposte posizioni, può risolvere il conflitto. Parliamo anche dell'Iliade, di vecchi testi, insomma, in cui lo sfidante rappresentava una comunità. In questo caso due droni potrebbero rappresentare due comunità e sfidarsi, e chi vince determinare la vittoria di quella parte. Ma bisognerebbe avere un notaio che sancisce ciò. Mi sembra quasi impossibile.
Io penso che è impossibile, perché la guerra, comunque la si voglia analizzare, è lo scontro tra due organizzazioni umane, una delle quali ha deciso di assumere uno stato giuridico che gli consente di distruggere i beni, le persone e occupare il territorio dell'altro membro. Drones non hanno spazio in termini decisionali e soprattutto in termini morali.
Bene, direi che è una parola conclusiva in materia.
Grazie ancora al professor Piero Di Nepi, al generale Franco Angioni. Alla prossima puntata.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Bentornati con Carta Vetrata, salutiamo, benvenido Giuliano Soria da Torino per parlarci di uno scrittore argentino già einaudi del 1967, abitante di Buenos Aires, della magnifica città argentina, capitale di quello stato che amiamo moltissimo e che è ormai diventato gemello sempre di più con il Papa Francesco dell'Italia. Di chi parliamo esattamente, Giuliano, oggi?
Parliamo di Martin Coan, che è uno scrittore argentino relativamente giovane, che è già pubblicato da Einaudi con Fuori i secondi, e che in questo romanzo, per i tipi di Pensa Multimedia, per una bella collana che è La Quinta del Sordo, pensate che La Quinta del Sordo era il luogo dove Goya dipingeva le sue formidabili pinturas negras. E questa collana, La Quinta del Sordo, è diretta da Diego Simini. Che cos'è questo romanzo?
Il titolo è Sempre Giugno.
Sempre Giugno, perché in giugno c'è il conflitto delle Malvinas, giugno 1982.
Ma sempre giugno vuol dire anche sempre la primavera che sboccia, di fatto è il momento più bello.
No, però è sempre 48 che succedono in Argentina nel mese di giugno.
Poi in Argentina non è primavera ma è autunno, giustamente.
È autunno. 1978 c'è il Mondiale del Calcio vinto dall'Argentina, ed è la storia di una recluta dell'esercito argentino durante la leva, e ricostruisce una memoria fratturata su 10 anni della storia argentina, sull'orrore. Quindi è una memorialistica dell'orrore e in qualche modo testimonia anche dei grossissimi errori fatti dalla dittatura argentina. Pensiamo alle Malvinas, che fu un disastro totale. Direi che era la guerra perduta in partenza, e mi ricordo cosa disse Borges di quelle guerre delle Malvinas, che guai dire Malvinas con gli inglesi, che perché per loro è Falkland, che era una battaglia di calvi per avere un pezzo. Fu una guerra tragica e tremenda, e fu l'inizio della fine, secondo me, della dittatura. Questo libro è quella testimonialità che c'è nella letteratura spagnola sulla guerra civile spagnola, che ha prodotto decine e decine di romanzi importanti. Questi 10 anni, questi anni dell'Argentina hanno segnato la vita intellettuale e la scrittura, insomma, in modo fulminante.
Ricordiamo il titolo e l'editore per poi farti leggere una poesia a quale tenevi particolarmente.
Ma io della poesia parlerei di Davide Toffoli.
Sì, però prima ripetiamo il titolo di questo libro, sempre giugno.
Martin Cohan, sempre giugno, pubblicato dall'editore Pensa Multimedia, che sta in Puglia.
E la collana la...
La Quinta del Sordo, la casa in cui Francisco Goya dipinse le fotografie.
Ma certo, ma certo. E invece parliamo di questo poeta romano che appunto ci volevi leggere qualcosa, che è Davide Toffoli.
Che è molto amico della Spagna.
Benissimo, quindi dedica una poesia alla Spagna.
Dedica molte poesie alla Spagna e queste poesie sono là, viaggi in luoghi e destinazioni sconosciute, come afferma la curatrice, che è un ispanista appunto.
La silloge di poesie è uscita per le edizioni Libri Diversi, in diversi libri,
esatto,
e il titolo è Invisibili come sassi, se non erro.
Invisibile come sassi, è vero.
Che cosa ci leggi? Quale poesia ci leggi adesso?
Tanto per rimanere in tema ispanico, Andalusia, tra spumose e lucide scie di mare, scorre un'aria di deriva leggera, mentre un rapido sole ancora fresco osserva silente sull'orizzonte l'incresparsi scintillante delle onde. Qui non esistono strade, ma tracce appena evidenti di antichi approdi, e nei modi di perderti che realmente ti trovi, getti sasse in acque calme per riconoscerne i facili passi, sinuosi e docili sull'eco ondosa, inevitabile e labidi sponde, in un attimo appena verso riva un'altra barca girata su un fianco, in alto sulla roccia il pueblo blanco.
Grazie Giuliano Soria, non possiamo che dirti alla prossima puntata, e continua a essere sempre così ad altissimo livello come sei a essere solo tu.
Grazie e buona giornata a tutti.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata. Prima di salutarci, questa puntata è una puntata particolare perché, come tutti sappiamo, siamo vicinissimi al risultato di un premio importante, il premio dedicato a Gaspare Barbellini Amidei, che è arrivato a quale edizione? Abbiamo qui con noi il figlio Federico.
Buongiorno a tutti, alla 7ª edizione, sì.
Esatto, noi mondo della cultura giornalistica e non solo giornalistica sappiamo che questo ragazzo di Via Solferino, che è stato direttore del Corriere della Sera, ma non solo, perché insomma ha collaborato anche a giornali importanti romani, quali per esempio?
Lui è stato direttore del Tempo, diciamo, nella seconda metà degli anni Ottanta, e appunto in un rilancio del quotidiano, diciamo, tradizionale romano, e poi ha cominciato in realtà la sua carriera anche al Giornale d'Italia, quando questo era un giornale, diciamo, nazionale, all'inizio degli anni Sessanta.
Io ricordo perfettamente che con la scuola, io andavo al Nazareno, andammo a visitare la sala del direttore, ma soprattutto andammo in cantina a vedere dove lavoravano i linotipisti, perché all'epoca c'erano ancora i linotipisti che si ammalavano tutti di una malattia terribile dovuta al piombo. Ma piano piano queste cose sono scomparse, oggi ci si lamenta di tanti malanni economici, ma malanni di quel genere sembra che non ci sono più, per fortuna.
È anche un po' un mio ricordo, perché quando ero piccolo andavo alle elementari in Via Solferino al Corriere, al mitico numero 28 di Via Solferino, dove ancora adesso è la sede del Corriere della Sera, e c'erano anche le rotative, e quindi mi ricordo che qualche volta, quando mio padre tardava a tornare a casa, appunto per la sera, mi è capitato con mia madre di andarla a trovare a prendere
e magari qualche operaio, chissà come il mitico Charlot entrava nella rotativa e ci si faceva un giro dentro le ruote.
Sì, ma poi soprattutto all'epoca i direttori, la direzione dei giornali scendevano appunto nella sala macchine, anche perché il giornale si aggiustava fino all'ultimo momento direttamente
alla goccia d'inchiostro, sul piombo, sì. Alla goccia d'inchiostro, e questo inchiostro che ungeva, che umettava le dita, insomma, che in qualche modo ci fa pensare un po' anche a quel nome della rosa che avvelenava anche i frati che copiavano i manoscritti antichi. Ma di via Solferino non vogliamo più parlare, ci interessa parlare di quello che ha lasciato, soprattutto ai giovani, perché devo dire la verità, io ho avuto sempre una sensazione di un papà carino, di un papà grande, ampio, quindi non solo di Federico e di altri fratelli, quanti siete?
No, Beatrice, siamo
Federico
e Beatrice.
Federico e Beatrice, che salutiamo, ma era veramente generosissimo nel dire ai ragazzi, ai giovani, avvicinatevi ai giornali, che è un po' l'iniziativa editori giovani, che adesso si svolge, mi pare, in Toscana, se non ricordo male.
Il nostro premio?
No, la manifestazione editori giovani.
A livello nazionale,
sì, da tantissimi anni. Ma invece, quello che faceva papà, se mi posso permettere questa intimità di chiamarlo papà, ma insomma, l'ho sentito molto vicino, mi ha avvicinato al piacere del quotidiano. Ebbene, quello che faceva papà era, dice, attenzione, sappiate che la notizia è una cosa, ma il giornalista ve la fa capire. Cosa vuol dire questo?
Beh, allora, non so se sono titolato
a rispondere.
Io non sono un giornalista per mestiere, faccio l'economista, però
poco.
Appunto sulla, diciamo così, sull'onda dell'emozione, visto che appunto mio padre è morto 7 anni fa in modo abbastanza inaspettato, improvviso, abbiamo così con gli amici, i cugini, abbiamo pensato sulla scorta un po' dell'emozione che in fondo mio padre lasciava veramente un eredità giornalistica e anche
un metodo Barbiellini Amidei,
una passione e poi anche una pratica, perché lui in fondo è stato un educatore nel campo del giornalismo, è stato un educatore civile in modo più
esattamente.
Attraverso la sua passione appunto per i temi cruciali del suo tempo e anche come professore universitario. Tutto questo insieme poi l'ha tradotto veramente nelle redazioni, perché proprio rileggendo anche questa mattina alcune cose che hanno scritto di lui i suoi colleghi più giovani, lui veramente era un uomo di macchina, un uomo che ha saputo accomunare, così hanno detto loro che ci hanno lavorato, sia appunto la passione per i temi, per l'approfondimento, lui era considerato un intellettuale nel suo mondo, sia la passione per la macchina, per crescere queste organizzazioni complesse che sono appunto le aziende editoriali, come diremmo
la filiera
oggi.
Della notizia, da dove arriva fino al momento in cui diventa denaro, perché anche questo era una cosa a quale teneva molto Gaspare Barbellini Amidei, in quanto i suoi giornali alla fine non sono mai falliti. Ed era qualcosa di importante, insomma, perché per noi editori avere un direttore importante e nello stesso tempo che faccia quadrare i conti non mi pare così trascurabile. Poi il figlio è un economista, che ne pensa?
No, è vero, sicuramente all'epoca, diciamo, i vincoli di bilancio erano differenti e il mercato era anche più ampio e sotto certi aspetti in crescita.
Ma forse è dovuto anche a chi scriveva. Attenzione, perché oggi non si comprano i giornali, anche perché sono tutti uguali e non c'è il piacere della lettura, perché quella pagina firmata Barbiellini Amidei era una pagina che dava godimento. Ecco, quando si dice leggo su internet, ma su internet si leggono le notizie, non l'articolo del giornalista, papà, amico, compagno di vita, e che ti fa capire e ti accompagna in una comprensione più ampia.
È assolutamente così, tant'è che lui proprio diceva proprio questo, che in fondo per far leggere, lui ha proprio scritto questo, cioè è importante allevare una nuova generazione di giornalisti, per avvicinare una nuova generazione di cittadini alla lettura, non solo dei giornali, ma più in generale alla cultura scritta. E proprio questo lui si è impegnato nel dire: attenzione, meno aggettivi, più controllo di ogni parola, la libertà del giornalista è quella di non essere censurabile, e quindi anche il tema della libertà dell'informazione è innanzitutto il tema della libertà del giornalista, che si conquista nel rendere inattaccabile il suo lavoro.
Quindi una sobrietà prima di tutto, poi un distacco dalla spettacolarizzazione della notizia, perché anche questo era un vizietto che si incominciava a frequentare in quegli anni, diciamo apparteneva già dagli anni 50, dopo le veline fasciste, alla cronaca nera, che insomma ricordiamo in quegli anni, quando papà si era formato sulle pagine del Corriere della Sera, ma prima ancora sugli altri quotidiani sulle quali aveva lavorato, c'era la cronaca nera che era molto spettacolarizzata. Ma quello che stava succedendo quando lui, mi ricordo in particolare negli anni 80, ma anche successivamente al Corriere della Sera, al Tempo, era quello di cercare sempre lo spettacolo della notizia, anche quando questa notizia di fatto non è spettacolare, e non far riflettere. Ecco, il problema vero è che in questo modo il cittadino, l'uomo nuovo al quale tutti puntiamo, alla concretizzazione, alla realizzazione, diventava invece un uomo vecchio, un uomo in qualche modo etero diretto, facilmente condizionabile, e questo a Gaspare non piaceva proprio.
Assolutamente no. E no, volevo riportare una cosa che poi ha riguardato tantissimo la sua vita e il suo modo di interpretare la sua professione, quindi il suo rapporto con la religione, e mi ha fatto sorridere, perché leggendo appunto proprio questa mattina qualcosa, per farmi venire anche così qualche idea rispetto alle domande,
diciamo sceglierle tra le tante, perché
l'intervistatore
forse ne aveva troppe.
mi avrebbe posto, no, e mi ha fatto sorridere il fatto che è stato scritto di lui, il fatto che lui era cattolico, ma anche cattolico romano, per quel gusto, diciamo, dell'ironia, del distacco, perfino in qualche modo dalla propria fede, nel senso quindi di viverlo profondamente, ma anche con quel tipico, no, gusto
alla San Paolo,
romano,
alla San Paolo.
Esatto, di sapere anche distaccarsi, sorridere.
Poi si cade da cavallo così, e si ritorna.
Però al tempo stesso, quindi sicuramente non un'attenzione a evitare la spettacolarizzazione, ma anche però un interesse per l'innovazione, che è fatta anche di portare le cose meno naturalmente dentro la cultura ufficiale, la cultura dei palazzi, della politica alta, di quello che si vuole, ma anche la vita quotidiana delle persone. E quindi lui in questo è stato anche un direttore innovativo, laddove ha portato in prima pagina la lettera della lettrice, piuttosto che i temi, no, della vita quotidiana, degli amori, della difficoltà del vivere, no, anche sulla prima o sulla terza pagina di quello che era il più grande e ancora a mio modo di vedere, il più grande quotidiano italiano.
Ma io quello che dico adesso, senza far classifiche, una cosa però importante, che secondo me è stata ragione anche di perplessità un po' fra tutti noi che ci occupiamo dell'informazione, è stato l'avvento di internet, che è partito molto molto forte con il gruppo Repubblica, e poi a ruota anche il Corriere della Sera ci si è adattato e oggi ha un sito altrettanto di buona qualità. Quello che è successo è che oggi le notizie stanno diventando dei telegrammi, di fatto anche Twitter, non so se papà ha avuto la possibilità di conoscerlo, di entrare in contatto con questo media che oggi viene utilizzato anche da Mario Monti, viene utilizzato insomma da presidenti del Consiglio per far capire tante cose del loro operato. Ecco, chissà, vi siete confrontati su questo? Che avrebbe detto Gaspare?
Lui e la sua esperienza ha parlato per lui innanzitutto, perché no, Twitter non ha avuto purtroppo modo di conoscerlo, però lui, che era abituato a dettare i suoi articoli ai dimafoni, c'erano allora, oltre che le macchine, diciamo, del piombo, c'erano anche questi signori che registravano e trascrivevano gli articoli dettati dai cronisti e dagli inviati in giro per il mondo. Lui, che era abituato a scrivere un articolo articolo quasi a mente, e quindi magari prendendo appunti su un tovagliolo di carta quando si trovava in giro per l'Italia, e quindi poi dettarlo, però quando si è reso conto che era un ostacolo al suo lavoro, un ostacolo di comunicazione con i colleghi, i lettori, il giornale, passò al computer.
Quindi ha accettato il salto elettronico.
Sì, non senza qualche difficoltà, di un uomo che non aveva mai battuto su una tastiera, ma l'ha fatto.
L'importante è non diventare schiavi del mezzo, no? In qualche modo deve essere ancora visto il rapporto tra lettore e scrittore o giornalista come un rapporto alla pari, no? In qualche modo ci si accompagna in una chiacchierata quasi a tu per tu.
Assolutamente, non è il suo rischio, anche perché sicuramente per lui la cultura scritta, il valore dei libri era insomma la carta, quella del giornale, quella del libro era un rapporto fisico difficile da sostituire.
Prima di salutare i nostri ascoltatori ringraziamo Federico Barbellini Amidei e ci diamo appuntamento per continuare a parlare del premio dedicato a suo padre, quando si svolgerà e a quando sapere i risultati dei vincitori.
Certo, sì, grazie. La serata di premiazione si terrà all'Isola d'Elba, a Marciana, il 2 agosto, e quindi quel giorno, quella sera, anzi, insieme agli amici della giuria e a tutte le persone che vorranno partecipare a questa serata, riveleremo i nomi dei vincitori delle due sezioni, carta stampata e radio e televisione.
Al 3 per i risultati, che sarà tra l'altro l'ultima puntata prima della pausa estiva. Grazie ancora e saluti a tutte le radio contubernali che ci ascoltano, a partire da Radio Città Futura Roma, dalla quale trasmettiamo, Radio Budrio, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Galileo Terni e Perugia, Nova Radio Firenze, Radio Clodia Chioggia, Delta Radio Rovigo e Ferrara, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Città Futura di Bari, Radio Attività Trieste, Ciao Radio a Bologna e Radio Bruno a Modena e in podcast sul web. A presto!